Liliana Cavani, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, un po' più vicino al microfono,
va
se
bene.
No non la sentiamo. Ecco, adesso la sentiamo bene. Ed Eugenio Cappuccio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Li ringraziamo, sono venuti qui ai frigoriferi milanesi con un bel po' d'anticipo sull'orario dell'incontro della tavola rotonda che terranno fra breve alle 18:15 e che ha un titolo ovviamente generale che poi si articolerà in una serie di considerazioni più specifiche al loro lavoro, alla loro carriera, che si chiama La libertà nel cinema. Siamo in un luogo di indipendenza culturale, c'è questo incontro, mentre questa sera ci sarà alla Cineteca di Santa Maria Beltrade la proiezione dei Cannibali, il celebre film firmato da Liliana Cavani. Dunque, in questo incontro si parlerà, dicevamo, di indipendenza e di libertà a partire dal cinema, ma dicevamo con Liliana Cavani e ovviamente anche con Eugenio Cappuccio si potrebbe parlare forse in un momento come questo dove della cultura insomma ci si fregia con gran facilità anche a livello politico, no? Se ne parla, però poi dopo i problemi rimangono, di indipendenza artistica in senso lato, no? Forse questa è la direzione che ci interessa. Cosa ne dite?
Sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Dopo tanti anni di cinema a cui ho partecipato, non sempre la libertà è stata garantita, ecco, censura c'è stata e ha funzionato anche tante volte, la censura nel cinema, la censura alla televisione, ancora più subdola in qualche modo, perché non sono mai chiari bene le motivazioni e i personaggi che la esercitano. Nel cinema a un certo punto viene più esposta e sempre devono dichiararsi quelli che vogliono bloccare un film.
Lei mi raccontava un episodio un attimo fa fuori onda che io non conoscevo, cioè conoscevo la censura che per esempio era stata praticata contro Il portiere di notte, non ne conoscevo le ragioni. Adesso le possiamo dire in diretta, non c'è più quel clima. Cioè in realtà la motivazione non era una motivazione legata ai temi molto urgenti e anche difficili da trattare del film, ma una motivazione più banale.
Beh, la motivazione era che hanno fatto vietato i minori 18 anni, perché c'è una scena di sesso e dove lei era sopra e non di sotto. E questa è stata la dichiarazione del presidente della commissione, che in genere è un magistrato a farla, e quindi c'era poco da dire. Io ho risposto semplicemente che qualche volta poteva capitare, ecco. Però tutto questo accadeva mentre invece il film uscito prima in Francia aveva avuto un gran dibattito, un grande successo, con un grande dibattito sul tema che riguardava il tema della colpa. Tant'è che Il portiere di notte fu considerato il portiere della notte, come doveva essere, e il luogo dove accadeva, l'Hotel zur Oper, l'Hotel dell'Opera di Vienna, doveva essere la Germania. Ecco, e quindi di questo si trattava, ma è stato subito, invece in Italia l'hanno subito buttata sul problema del sesso.
Riducendo insomma un film che poteva sollevare da un punto di vista intellettuale mille e una polemica interessanti,
esatto,
a sciocchezza.
Così, ecco, così andò.
Così andò, ne parlavamo perché si parlava del 75-76, erano quegli anni lì, gli anni in cui nasceva Radio Popolare 40 anni
esatto.
fa, e ci domandavamo cosa faceva Liliana Cavani in quegli anni.
Sì.
Eugenio Cappuccio, forse non dicevamo con Liliana Cavani, forse tra i tanti difetti che si criticano al web, uno dei vantaggi della rete è che un tipo silenziatore del genere a un'opera d'arte adesso non è più possibile, insomma, cioè se qualcuno facesse una cosa del genere nel giro di due giorni ci sarebbe probabilmente una reazione molto più globale.
Sì, il problema oggi è l'autocensura,
sì,
più che la censura, e infatti in questa occasione della fiera di Bellissima, dove abbiamo l'onore di avere Liliana come rappresentante di una modalità controcorrente,
sì,
perenne, 53 anni di ininterrotta opposizione, possono essere considerati, e quello che voglio fare oggi io in questa occasione nella fiera, proprio presentarlo come un manifesto di attualità sconvolgente, come di attualità sconvolgente il film I Cannibali, sin dalla prima inquadratura che ricorda le immagini dei nostri amici che muoiono sulle spiagge. Liliana ha fatto un cinema profetico per certi versi, e quindi in questa occasione parlare di censura mi sembra quasi secondario. Sicuramente il web oggi dà l'opportunità di fuga e di una certa curiosa clandestinità, ma il problema vero è l'autocensura delle intelligenze che il potere, come sempre, come Liliana magistralmente nei Cannibali ha fatto, modifica l'atteggiamento anche degli artisti senza imporre a volte
in modo più ambiguo.
È il problema vero che dobbiamo affrontare oggi. Questa è la battaglia politica e direi psichica che va fatta per riavvicinarsi alla qualità dell'espressione artistica di Liliana
e come facciamo, chiedo a voi, parlando, confrontandoci,
e rompendo le scatole in maniera indefessa.
Ah, noi in questo siamo degli specialisti da 40 anni, quindi ben volentieri se possiamo dare una mano.
No, però
questo,
dicendolo, perché si vive in questo momento, viviamo un pochino dentro un'atmosfera molto ovattata, sembra sempre che tutto va benissimo, eccetera. E poi invece ci rendiamo conto quanto tutto sia sotto controllo, completamente. E anche poco, voglio dire, c'è una crisi dei partiti, delle loro motivazioni iniziali e fondanti, e quindi c'è un grande disorientamento, penso, dalle persone, le quali chiedono ovviamente alla comunicazione delle direttive, degli aiuti, dei consigli, eccetera. Ora ce ne sono una quantità enorme di risposte, però credo che sia molto difficile trovare la genuinità e la serietà.
Certo, credo che anche le intenzioni individuali abbiano perso, almeno in ambito politico, spesso e volentieri quella autenticità che qualche volta si trovava, insomma, nel bene o nel male, no? Cioè, è molto difficile distinguere. Per chi
dopo troppe delusioni di politici corrotti, eccetera, credo che per la gente ci sia stata questa la causa di un grandissimo disorientamento, ma è molto grande, questo è molto grave, questo che è accaduto negli ultimi
anni. Anche perché gli intellettuali spesso, no, sono venuti meno, insomma, cioè questo lo possiamo.
Però posso dire che in proporzione molto meno, molto molto meno. Io non conosco un intellettuale che sia, almeno riconosciuto, che sia diventato ricco in particolare grazie alla sua attività, ecco, direi che molto meno, adesso non voglio giudicare negli uni negli altri, però molto meno. Io penso che abbiamo avuto nel complesso, io parlo per il mio mondo, nel complesso tanta brava gente, tanti bravi registi, tanti bravi sceneggiatori, tanti bravi tecnici. Devo proprio dire la verità, quando ci sono degli scandali, eccetera, se qualcuno me lo chiede, mi viene questo pensiero, con chi ho vissuto. Forse è un'illusione, ma non credo, non è così, perché l'ho toccato con mano.
No, grazie di averlo detto, insomma. Torno al cinema, cioè torno all'arte, diciamo così, per parlare di Francesco.
Sì.
Ho fatto questa domanda 5 giorni fa a Dario Fo. Mi dice qualcosa di questo Papa? Lei che ne ha fatti 2 di film su Francesco.
Beh, questo Papa, trovando che il messaggio fondamentale del Vangelo è alla fine di Dio, è la misericordia, e non poteva che essere ispirato da un personaggio come Francesco, che addirittura va a una crociata, è andato a una crociata e ha voluto parlare con il sultano. Ovviamente la crociata era stata indetta dalla Chiesa, la settima crociata, e quindi è stato mal visto in primis dai cristiani stesso, ma per lui era era impossibile pensare di risolvere qualcosa attraverso l'odio, attraverso il massacro. Quindi è un messaggio di un'attualità strepitosa quello di Francesco. Non dimentichiamo che per secoli il suo vero messaggio è stato ignorato, non è stato diffuso.
È stato proprio censurato, cioè una parte della sua storia la Chiesa l'ha censurata.
Assolutamente. Quindi se viene un Papa che come programma di fondo mette la Francesco come leader, diciamo, spirituale, e allora vuol dire per me che è su una buona strada.
Eugenio, torniamo ai cannibali. Stavamo parlando della Milano del 69, no? Allora vorrei che entrambi faceste qualche riflessione, oltre che all'attualità dei contenuti, dei messaggi di quel film, ma insomma questo si potrebbe dire di tanti lavori di Liliana Cavani, no? Che appunto sono profetici, anche quelli su Francesco lo sono. Poi volevo lasciarmi lo spazio alla fine per fare una domanda anche sul teatro e il rapporto che Liliana ha col teatro, soprattutto con la lirica, ma anche con adesso con la prosa. Ma facciamo un commento sulla Milano di allora, sulla Milano degli anni 60, proprio a partire da dove siamo adesso, che è un luogo che in qualche modo è possibile qui, anche perché qui qualche spazio per l'indipendenza ancora c'è.
Guarda, quando avendo l'onore di pregiarmi dell'amicizia di Liliana gli ho parlato di Bellissima e di quanto mi sarebbe piaciuto averla ospite qui, è stata lei a suggerirmi questo film. Io l'avevo visto al Centro Sperimentale, che anch'io ho fatto tanti anni fa, e lo ricordavo poco, quindi l'ho rivisto ultimamente e l'ho trovato, come dicevo prima, usando questa parola banalissima che è attuale, no? Perché che vuol dire attuale? L'ho trovato innanzitutto vero, l'ho trovato utile e l'ho trovato ambientato in questa Milano algida, metaluogo, postmoderna, fotografata in maniera sublime, raffreddata da quest'acqua che Liliana spargeva nelle strade per dargli ancora di più questo senso di contrasto che poi nell'immagine, cioè, è stato fatto un lavoro fotografico in quel film straordinario, veramente chiunque ama anche semplicemente la tecnica cinematografica troverà, diciamo, l'occasione, anche perché la copia è stata poi restaurata e riportata alla sua originale bellezza, in cui appunto questa Milano vuota è però una Milano di pieni assurdi, che sono i pieni assurdi dell'indifferenza, perché questo è un grande film sull'indifferenza. Io l'ho sentito proprio così, la pelle d'oca che mi ha trasmesso la nuova visione dei cannibali mi ha riportato all'oggi, più che a questa sinistra attualità che viviamo, per il suo urlo contro l'indifferenza, l'indifferenza che Sofocle nell'Antigone, diciamo, fa proprio nel IV secolo e che Liliana Cavani si riappropria in quegli anni di trasformazione radicale. Milano è il contenitore più giusto, probabilmente, che poteva scegliere Liliana, proprio perché per la sua caratteristica architettonica era ed è per certi versi ancora il laboratorio di determinate novità. È indubbio
che cose che poi accadranno 5 anni dopo, no? Nel resto del paese, come diceva qualcuno.
Sì.
Dicevamo dalla Milano del 69, che però era anche la Milano che in qualche modo, parlavamo prima di Luchino Visconti, a cui è stata proprio tre giorni fa intitolata la scuola di cinema. Liliana Cavani mi ricordava che con Luchino Visconti aveva un rapporto, insomma, piuttosto
mi stimava molto, io lo stimavo, ma non è stato molto sempre generoso, e quando Portiere di notte, per esempio, fu ritirato dalle sale, un gruppo di cineasti sono andati al Ministero dello Spettacolo, allora era, non so se era una direzione, insomma, e la cosa fu promossa da Luchino, da Fellini e da qualche altro di questi registi molto importanti. È stato uno dei primi a vederlo, Portiere di notte.
Insomma, anche questo è un elemento, ovviamente, e attraverso Luchino arrivo alla regia lirica. Io sono una ragazzina che andava in Loggione fin da tempi non sospetti, quindi ho visto decine di volte per esempio la sua regia della Traviata piuttosto che quasi tutte le altre sue regie, e il suo rapporto col teatro mi ha sempre interessato, anche perché ho avuto la possibilità, proprio perché allora lei permetteva talvolta agli studenti di venire a vedere le sue prove, di vedere come lei lavorava in teatro, e era tanti anni fa, e ho ancora la memoria di come lei interagisce con, in quel caso, gli interpreti, che quindi devono anche cantare, quindi hanno un altro problema fondamentalmente, ma il suo rapporto col teatro è estremamente sincero, autentico, diretto. Recentemente ha anche diretto Edoardo, è arrivata la prosa in un momento, ha dichiarato, in cui non si aspettava di farlo, quindi ci racconta un po' del suo rapporto col teatro.
Ma io ho avuto curiosità per molte espressioni d'arte, diciamo così, ma soprattutto per il racconto, e il teatro anche è una sede di grandi racconti stupendi, eccetera. Mia madre mi portava al cinema, a dire la verità, ogni domenica pomeriggio da quando avevo 5 anni, perché lei amava il cinema, e devo dire che però anche il teatro mi è piaciuto molto, quando mi sono trovata alla Scala per la prima volta e a fare Traviata, mi sono molto divertita e mi sono trovata molto bene. Allora c'era Riccardo Muti, fu anzi lui che mi chiamò, e abbiamo lavorato bene insieme con la Fabricini, che allora era agli esordi, all'inizio, e per Traviata credo che il vero massimo sia quello di una ragazza ingenua e che scopre l'amore per la prima volta e che riesce ad esprimerlo. Ecco, quindi perché per Traviata Verdi non voleva una grandissima cantante, voleva un interprete, e credo che questo purtroppo sia raramente rispettato. Lì ci fu l'occasione della Fabricini, dove la sua fragilità, la sua anche l'essere principiante, secondo me ha giovato moltissimo.
Sì, ce la ricordiamo bene come interprete.
Io mi ricordo alla fine del primo atto, che tutti aspettavano che crollasse, c'era un'aria così, c'era una tale tensione che quasi difficile da reggere, perché era, l'applauso poi fu enorme, sì, me la ricordo ancora.
E con Edoardo l'incontro com'è stato?
Ma guardi, io Edoardo l'ho conosciuto perché avevamo un'amica comune, nel senso che avevamo un agente in comune, e quindi io l'ho incontrato, l'ho anche frequentato qualche volta, e quindi lo conosco, quindi qualche suo spettacolo l'ho visto e mi piaceva moltissimo, anche perché, non so, mi è capitato di vedere uno spettacolo due sere di seguito e ho visto che ogni volta cambiava, cioè non c'era una naturalezza tutta speciale, un grande teatro, anzi non so se ero all'altezza di fare questa Filumena Marturano, che è veramente potente.
Sì, è qualcosa che travalica le epoche, gli anni, perché c'è dentro qualcosa di più.
C'è una tematica fondamentale che è molto, che lui tratta con un'umanità enorme, anche con una capacità di crudeltà enorme, insomma è interessante.
Benissimo, allora io vi ho trattenuti anche troppo, siete stati gentilissimi a stare con noi. Io ringrazio moltissimo Liliana Cavani, ovviamente, e la invito ovviamente a raccontarci cosa succederà nei prossimi mesi, che cosa farà, insomma teniamoci in contatto magari attraverso Eugenio, in modo che riprendiamo questa conversazione che lei ha posto, avete posto e porrete tra poco alle 18:15 qui a Bellissima, su degli argomenti che credo che i nostri ascoltatori abbiano cari da sempre, cioè quelli anche del capire dove sta la verità per quanto possibile, cioè anche se di verità sappiamo che non ce n'è una sola, però insomma di recuperare un pochino, no? Di autenticità nei rapporti con sia ovviamente con la politica, ma anche soprattutto con la nostra società, insomma un momento difficile in cui orientarsi, no? Quindi se...
Sì, è vero, ci sono tanti segnali.
Ecco, allora quindi grazie per averci dato una mano per qualche minuto a orientarci un po' meglio, a risentirci.
Grazie, grazie.
Buon
a te,
incontro,
grazie
a presto, grazie mille.